Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con gli occhi della sposa, i misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta.
Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise d'andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore». In lui non c'è amarezza e tedio, ma letizia e gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Neanche gli imperatori più insigni della storia hanno osato avere una coscienza così alta di se stessi. Mai hanno osato dichiarare che tutti i popoli della terra li avrebbero detti beati. Maria è israelita fino in fondo. Vive nella speranza che attraverso il frutto del suo grembo Dio compirà tutte le promesse fatte ai suoi padri, primo fra tutti Abramo. Ella inoltre scorge che la salvezza che suo figlio è venuto a portare è destinata a tutti i popoli. Eppure Maria, con questa coscienza di sé, svolge i lavori più umili, felice di servire insieme a Elisabetta gli uomini e Dio nella semplicità dei lavori di casa. Quanto è affascinante l'umiltà di Maria. L'umile, riconoscendo che la realtà e Dio sono sempre più grandi di lui, non finisce mai di imparare, non smette mai di crescere nel possesso del bene. Il bene, infatti, è infinito. La gioia dell'umile è questo crescere in Dio. Così è anche nelle amicizie umane. Quanto più riconosciamo che il fratello cela in sé qualcosa di grande che ancora non conosciamo, tanto più il nostro rapporto con lui non scadrà nel tedio e nella noia. Se invece ci fermiamo a ciò che già sappiamo di lui, illusi d'aver carpito il suo mistero, egli non ci potrà più stupire e presto ci diventerà indifferente. Per questo San Pietro scrive alla prima comunità cristiana: «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri». San Paolo gli fa eco. Ognuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Se consideriamo gli altri superiori a noi stessi, non finiremo mai di imparare da loro. Cresceremo ogni giorno di più, arricchendoci di tutti i tesori di cui i fratelli ci faranno dono. Qual è invece la sorte dei superbi? Maria, con sguardo profetico, vede la loro fine. Essi sono destinati a disperdersi nei pensieri del loro cuore. Non vedendo altro che se stessi, sono condannati a non sorprendersi più di niente. Illusi di sapere già tutto, naufragano nel tedio e nella noia. Non è questo l'inferno? Non vedere altro che se stessi. Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere, dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà. Accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. I nostri tentativi di risollevarci rassomigliano a quelli d'un uomo che, caduto, cerchi di rialzarsi tirandosi per i capelli. Invece abbiamo bisogno della grazia di Dio, che, come una mano forte e sicura, si avvicina a noi e ci dice: coraggio, non aver paura, vengo anch'io con te. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria, se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria, che va ad aiutare la cugina Elisabetta. Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnificat. Vediamo sorgere, attraverso gli occhi profetici di Maria, la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.
Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.